Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale. Non molto tempo era trascorso quando in una notte molto piacevole Krishna e Balarama, entrambi dotati di una potenza inconcepibile, andarono nella foresta di Vrindavana in compagnia delle ragazze di Vrajabhumi, magnificamente vestite e decorate con polpa di sandalo e fiori. Chiara brillava nel cielo la luna tra le stelle scintillanti e una brezza leggera, spandendo l'aroma dei fiori mallica, rendeva pazzi i calabroni. Là, in quell'atmosfera incantevole, Krishna e Balaram cantarono melodiosamente mentre le ragazze di Vrajabhumi si abbandonarono completamente al loro canto ritmato, tanto da dimenticarsi quasi di se stesse. Non si accorsero che i loro capelli si scioglievano, i vestiti si allentavano e le ghirlande cadevano. Thank you. nell'atmosfera creata dai canti di Krishna e Balaram, le gopi erano quasi in delirio, quando ad un tratto appare sulla scena Shankasura, un compagno di Kuvera, il tesoriere dei Deva. Questa Sura doveva il suo nome al prezioso gioiello che portava sul capo e che somigliava a una conchiglia. Pieno d'orgoglio per la sua potenza materiale, Shankasura era come quei figli di Kuvera che avevano trascurato la presenza di Narada Muni. Egli vedeva in Krishna e Balaram due semplici pastori che godevano della compagnia di numerose e belle fanciulle. Nel mondo materiale, il ricco è solito credere che tutte le belle donne gli spettino di diritto. Tale era anche la mentalità di Shankasura, che apparteneva all'opulento seguito di Kuvera. Era lui, e non Krishna e Balaram, che avrebbe dovuto godere della compagnia di tutte quelle splendide fanciulle. Deciso a rapirle e a condurle lontano, verso il nord, Shankasura apparve davanti alle ragazze e, incurante della presenza di Krishna e Balaram, cominciò a dare ordini, quasi fosse lui il loro signore e sposo. Sottratte con la forza, le ragazze di Vragya presero a gridare forte i nomi di Krishna e Balarama per invocare la loro protezione. Subito i due fratelli, armati di pesanti bastoni, corsero verso di loro gridando.
Non temete, non temete, stiamo venendo a castigare questa Asura.
Pochi secondi raggiungono Shankasura, il quale, terrorizzato dalla loro inaspettata potenza, abbandona le gopi e si mette a correre come se la morte gli si fosse messa alle calcagna. Ma Krishna non vuole lasciarselo scappare. Affida quindi le gopi a Balaram e riprende l'inseguimento, deciso a impossessarsi del prezioso gioiello a forma di conchiglia che l'Asura porta in fronte. Dopo un breve inseguimento raggiunge Shankasura, lo afferra e gli spacca la testa con un pugno. Poi si impadronisce del prezioso gioiello e, alla presenza di tutte le ragazze di Vragya, va a offrirlo a suo fratello Balarama. La danza rasa, di notte, Non bastava a soddisfare le gopi di Vrindavana, tanto forte era il loro attaccamento per Krishna. Esse volevano godere della sua compagnia anche di giorno. È vero che quando Krishna andava nella foresta con i suoi amici e le mucche, le gopi non potevano accompagnarlo col corpo, ma il loro cuore lo seguiva. Così godevano della sua compagnia attraverso profondi sentimenti di separazione. Provare questi sentimenti di separazione dal Signore è l'oggetto dell'insegnamento di Sri Chaitanya e dei Goswami, i suoi immediati successori nella catena di maestri spirituali. E come le gopi, anche noi, quando siamo privi del contatto fisico con Krishna, possiamo ritrovare la sua compagnia attraverso i sentimenti che nascono dalla separazione. La forma assoluta di Krishna, i suoi attributi, i suoi divertimenti e tutto ciò che lo circonda non sono distinti da lui. Esistono 9 differenti modi di servizio di devozione a Krishna e il servizio devozionale compiuto attraverso uno qualsiasi di questi 9 modi in un sentimento di separazione eleva il Bhakta al piano della devozione perfetta dove si situano le gopi. Nella sua preghiera ai 6 Goswami, Srinivasa Acharya descrive come questi maestri abbandonarono l'opulenza materiale, alcuni di loro erano alte personalità nel governo, e lasciarono un'esistenza regale per andare a Vrindavana, dove vissero come mendicanti, elemosinando di porta in porta. Ma resi infinitamente ricchi dal sentimento di separazione, simile a quello delle gopi, ogni istante era per loro fonte di un piacere spirituale perfetto. Similmente, Sri Chaitanya, a Jagannath Puri, viveva nel sentimento di Radharani, il sentimento di essere separato da Krishna. Coloro che appartengono alla successione di maestri spirituali, conosciuta come la Madhva Gaudiya Sampradaya, devono a loro volta imparare a provare separazione da Krishna e adorare la sua forma assoluta, a discorrere dei suoi insegnamenti spirituali, dei suoi divertimenti, dei suoi attributi, di ciò che lo circonda e dei suoi compagni. I maestri spirituali, da parte loro, devono arricchire i discepoli fino ad elevarli alla più alta perfezione devozionale. Provare un continuo sentimento di separazione mentre ci immergiamo nel servizio a Krishna rappresenta la perfezione della coscienza di Krishna. Come di consueto, parlavano tra di loro di Krishna.
Amiche mie, sapete che quando Krishna si sdraia per terra, si appoggia al gomito sinistro e posa il capo sulla mano sinistra? E quando suona il flauto con le sue dita delicate, le sue sopracciglia affascinanti si muovono e quel dolce suono crea un'atmosfera così meravigliosa che gli abitanti dei pianeti celesti, che viaggiano nell'atmosfera con le loro spose e amate, fermano le loro aeronavi, incantati dal fascino magico del flauto di Krishna. Allora le spose di Deva si vergognano dei loro canti e della loro musica, ma soprattutto si sentono riempite d'amore e i loro capelli si sciolgono, i loro vestiti aderenti si allentano. Krishna è così bello che la dea della fortuna non lascia mai il suo petto ornato di una collana d'oro. Questo meraviglioso Krishna suona il flauto per vivificare il cuore di innumerevoli bhakta. È lui l'unico amico di tutti gli esseri viventi legati a questo mondo dalla sofferenza. Quando Krishna suona il flauto, tutte le mucche e le altre bestie di Vrindavana smettono di mangiare e restano là, stupefatte, la bocca piena e le orecchie ritte. Non sembrano neppure più in vita, ma somigliano piuttosto a delle immagini dipinte. E se il suo flauto è così attraente da far incantare perfino gli animali, che dire di noi? Solo gli animali, ma anche le cose inanimate, come i fiumi e i laghi di Vrindavana, rimangono stupefatti quando passa Krishna. Col capo ornato di piume di pavone e il corpo cosparso di polveri minerali di Vrindavana. Così decorato, con foglie e fiori, lo si direbbe un eroe. Quando poi suona il flauto e insieme con Balaram chiama le mucche, il fiume Yamuna smette di scorrere e resta ad aspettare che l'aria gli porti la polvere dei suoi piedi di loto. Anche la Yamuna è sfortunata come noi, perché non ottiene la misericordia di Krishna. Così, trattenendo le sue onde, resta là, stupefatta, proprio come noi, che sofferenti per l'assenza di Krishna asciughiamo le lacrime.
Quando Krishna non era con loro, le gopi non si stancavano di piangere, ma come si affacciava in loro la speranza del suo ritorno, asciugavano quelle lacrime per affondare poi di nuovo nel pianto e nel dolore al vedere svanire la loro speranza. Krishna è Dio, la persona originale, la fonte di tutte le forme Vishnu Tattva, e i giovani pastori sono tutti Deva. Sri Vishnu è sempre circondato e adorato dai differenti Deva come Shiva, Brahma, Indra e Chandra. Quando Krishna attraversava la foresta di Vrindavana o andava sulla collina Govardhana, i giovani pastori lo accompagnavano e suonando il flauto egli riuniva le mucche. Al suo contatto gli alberi, le piante e tutta la vegetazione della foresta, sebbene fossero tutti esseri della coscienza non molto sviluppata, si risvegliavano subito alla coscienza di Krishna. E come un essere cosciente di Krishna sacrifica tutto per il Signore, così questi alberi non desideravano altro che offrire a Lui tutto ciò che possedevano, frutti e fiori, il miele che gocciolava di continuo dai loro rami. Quando Krishna passeggiava sulle sponde della Yamuna, lo si poteva vedere col volto superbamente decorato di tilak e col corpo spalmato di polpa di sandalo e foglie di tulasi e inghirlandato di fiori selvatici. I calabroni sembravano impazzire per il nettare di cui era ricca l'atmosfera e Krishna, incantato dal loro ronzio, non esitava a fondervi i suoni del suo flauto. Unendosi, quei suoni erano così dolci che i pesci del fiume, le gru, i cigni, le anitre e gli altri uccelli, rapiti da quel fascino, non nuotavano più, non volavano più, ma restavano là, immobili, e chiudendo gli occhi entravano in una profonda meditazione, adorando Sri Krishna. Una gopi disse ancora:
Krishna e Balaram, così eleganti con quei loro orecchini e collane di perle, si divertono in cima alla collina Govardhana. E quando Krishna suona il flauto, affascinando l'intera creazione, ogni cosa si immerge in un piacere sublime. Allora le nuvole, per paura di disturbarlo, soffocano il loro potente tuono. Non vorrebbero coprire il suono del suo flauto, così gli rispondono con un brontolio sommesso, carico di un profondo omaggio a Krishna, il loro amico.
Krishna è considerato l'amico delle nuvole perché, come la nuvola, egli dà sollievo agli esseri sofferenti. Infatti, proprio come una nuvola che con la sua pioggia ristora coloro che ardono sotto il caldo torrido, Krishna dà sollievo agli uomini di questo mondo bruciati dal fuoco ardente delle sofferenze materiali. Perciò sono amici Krishna e la nuvola, che del resto hanno lo stesso colore. Così, invece di versare le sue acque, la nuvola, per celebrare la grandezza del suo amico, fece scendere su di lui una pioggia di fiorellini e gli coprì il capo per proteggerlo dall'ardore del sole. Una gopi si rivolse a madre Yasoda.
Cara madre, tuo figlio è il più esperto tra i giovani pastori. Conosce tutte le arti, sa sorvegliare le mucche e suonare il flauto. Compone da sé i propri canti e li suona sfiorando con le labbra il suo flauto. Che sia mattino o sera, quando lui suona, tutti Deva, Brahma, Indra e Chandra chinano la testa e ascoltano con grande attenzione, cercando di capire gli arrangiamenti musicali del suo flauto.
ma benché siano molto eruditi e ricchi di talento, non riescono a capire e rimangono là, confusi.
Amica mia, quando Krishna ritorna a casa con le sue mucche, le orme che lasciano i suoi piedi, lo stendardo, il fulmine, il tridente, il fiore di loto, alleviano la terra dal dolore che le provocano gli zoccoli delle mucche. Soltanto a guardarlo mentre cammina con quel suo passo affascinante e col suo flauto, ci sentiamo ardere dal desiderio di godere della sua compagnia. Allora sospendiamo ogni movimento e rimaniamo perfettamente immobili, come alberi, dimenticandoci perfino a che cosa somigliamo in quei momenti.
Krishna aveva migliaia e migliaia di mucche, divise in gruppi secondo il colore, a cui corrispondevano anche differenti nomi. Come i Vaishnava cantano su 108 perle di rosario che rappresentano le 108 gopi, così il Signore divise le sue mucche in 108 gruppi.
Al ritorno dai pascoli, Krishna ha intorno al collo una ghirlanda di foglie di tulasi e, posando amichevolmente una mano sulla spalla di un giovane pastore, si mette a soffiare nel suo flauto sublime. A quei suoni che ricordano quelli della vina, le spose del cervo nero rimangono come incantate, si avvicinano a Krishna e restano là, immobili, dimentiche del maschio e dei piccoli, tanto forte è l'attrazione che sentono per lui. La cerbiatta è sedotta dalle vibrazioni del suo flauto, proprio come noi, che siamo conquistate dall'oceano delle sue qualità sublimi.
Cara madre, quando tuo figlio rientra a casa, si orna coi germogli del fiore Kunda e suona il flauto per allietare i suoi amici. A rendere ancora più piacevole l'atmosfera, sopraggiunge la brezza del sud, col suo aroma e la sua freschezza. Approfittando di quei momenti, i Deva, come Gandharva e Siddha, offrono le loro preghiere a Krishna, tra il suonare dei corni e dei tamburi. Krishna è molto buono con gli abitanti di Vrindavana, e quando è di ritorno con le mucche e gli amici, essi si ricordano di quando sollevò la collina Govardhana. In quei momenti favorevoli, i Deva più elevati, come Brahma e Shiva, discendono per offrire le loro preghiere serali e si uniscono ai giovani pastori nella glorificazione degli attributi di Krishna.
Krishna è paragonato alla luna perché è nato dall'oceano del grembo di Devaki. Alla sera, quando ritorna, anche se appare un po' stanco, Krishna cerca di allietare gli abitanti di Vrindavana con la sua felice presenza, che fa dimenticare agli uomini, alle donne e alle mucche di Vrindavana il caldo torrido della giornata. Inghirlandato di fiori e col volto splendente di bellezza, egli entra in Vrindavana con l'aria di un elefante maestoso e lentamente si dirige verso casa.
Le gopi rievocavano queste immagini degli atti e dei divertimenti sublimi di Krishna quando il Signore era assente da Vrindavana, e dalle loro descrizioni possiamo avere un'idea del fascino di Krishna. Ogni essere e ogni cosa subisce il suo fascino. Questa è la vera ampiezza del fascino che esercita il Signore. Per coloro che cercano di immergersi nella coscienza di Krishna, l'esempio delle gopi ha il valore di un profondo insegnamento. È sufficiente ricordare i sublimi divertimenti di Krishna per conoscere facilmente l'estasi della sua presenza. Ognuno possiede in sé la tendenza ad amare, ed è Krishna il vero oggetto di questa tendenza. Ecco il punto centrale della coscienza di Krishna. Cantando costantemente il mantra Hare Krishna e ricordando i divertimenti assoluti di Krishna, potremo immergerci completamente nella coscienza di Krishna e rendere la nostra esistenza fruttuosa e sublime.
Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.